Adesso iniziamo, oggi è il 20 aprile 2012 e oggi parliamo di società delle reti. O in generale parliamo proprio, in particolare parliamo di internet, parliamo della rete informatica, parliamo dell'idea di ciberspazio e parliamo appunto dell'idea sociologica che oggi viviamo nella società delle reti, che associamo, come vedremo, agli scritti del sociologo catalano Manuel Castells con la sua trilogia appunto sulla società delle reti. Riprendiamo un po' quello che abbiamo detto lunedì scorso a proposito del fatto che il computer può essere considerato una tecnologia dell'intelligenza, per riprendere il titolo di un famoso saggio del francese Pierre Lévy. Abbiamo visto che proprio il modello della mente umana e del cervello ha molto influenzato quella che è stata la progettazione del computer, che è stata vista proprio, anzi mi pare che uno dei termini con cui veniva denominato all'inizio era proprio il cervello elettronico, no? Il computer era modellato, era vestito di questo cervello più potente del cervello umano, nel senso che era capace di operazioni di calcolo più veloci, ma come si è dimostrato chiaro nel tempo, ben lontano da costituire quell'intelligenza artificiale che magari si sognava ancora negli anni 50 e 60. Più che l'intelligenza artificiale, più il computer come questo cervello elettronico di film come Odissea nello spazio 2001, no? Se avete visto questo film, c'è questo computer intelligenza artificiale che impazzisce nell'astronave film di Stanley Kubrick della fine degli anni 60. Quello che abbiamo avuto invece è un tipo specifico di macchina che incorpora tutta una serie che è fatta per agire in simbiosi, quindi in una relazione di interfaccia con il corpo umano e con le capacità cognitive umane, ma che anche nella sua progettazione comunque mantiene quelle che sono delle operazioni mimetiche rispetto appunto a quello che si immaginava forse anche la struttura del cervello umano. Pensiamo all'architettura del computer che usiamo, l'architettura di von Neumann, con l'idea di questa memoria che contiene i dati, che immagazzina i dati, il processore che li recupera. No, comunque questa era un'idea, una prima idea di cervello che viene portata poi all'interno del computer. La macchina universale di Turing, grazie alla ragazza che ha postato quel link proprio sulla storia del computer a Gödel a Turing, sul sito Facebook, andatevelo a vedere. Comunque una macchina logica, il computer, il software, non ci vuole soltanto il hardware, che è appunto questo computer costruito tramite questa architettura di memoria, periferiche e così via, ma ci vuole anche e soprattutto il software per fare il computer. E il software è una macchina logica, delle operazioni logiche che poi possono essere ricondotte allo 0 e 1 del codice binario, che poi è il codice attraverso cui il software comunica con la macchina stessa, cioè con l'hardware, però si tratta sostanzialmente di operazioni di logica che sono un po' l'applicazione pratica di tutta una serie di sviluppi nella filosofia analitica, nella logica del Novecento. Poi abbiamo anche visto queste associazioni che spesso vengono fatte dai primi teorici dell'ipertesto, no? L'idea di un cervello duramente associativa che funziona, che passa da oggetto a oggetto e che poi si traduce nel link, quel link che oggi struttura il World Wide Web. L'abbiamo trovato prima di tutto nell'idea di Memex già nel 1945 con Vannevar Bush, che immaginava una macchina che per lui non era il computer in quel momento, ma era una macchina analogica basata su un microfilm che doveva servire a facilitare il lavoro dello scienziato, del lavoratore intellettuale, e che avrebbe funzionato proprio tramite associazioni, cioè costruendo dei sentieri, delle catene di associazione all'interno dei documenti. Quindi all'idea del computer come tecnologia dell'intelligenza associamo due concetti che sono alquanto diversi. Uno è l'intelligenza collettiva, cioè l'idea che il computer, e ancora di più il computer collegato in rete, permette una specie di cooperazione sociale tra gli utenti e quindi aumenta quelle che sono le capacità collettive. Questo è fondamentale per tutto quello che faremo a maggio, quest'idea di intelligenza collettiva, e poi l'idea di intelligenza artificiale, cioè che è possibile riprodurre anche all'interno del computer una qualche entità intelligente. Oggi l'intelligenza artificiale non è tanto una questione di fantascienza, di super entità che si nascondono nel ciclo e spazio, come diceva la fantascienza di quegli anni, ma è una questione di applicazioni per gli smartphones, che per esempio sono in grado di dirci dove, in quale ristorante andare, ce lo prenotano, non ci cercano le cose, sono queste le intelligenze artificiali che oggi noi usiamo. E naturalmente, come abbiamo detto, tutta questa macchina è fatta per avere un rapporto intimo con il corpo umano. Cioè una macchina che si propone di inserirsi sia nei meccanismi cognitivi, quindi un aiuto all'intelligenza, un aiuto al sapere, al pensare, al pensiero, come pensavano questi primi ricercatori, e quindi anche qualcosa che ha molto a che fare con lo sviluppo di interfacce. L'interfaccia è fondamentale per riuscire a rendere questa macchina qualcosa di intimo, no? Qualcosa che riusciamo a usare in maniera, come diceva McLuhan, da ipnotizzati, no? McLuhan diceva che quando noi usiamo una nuova tecnologia, all'inizio siamo consapevoli di quello che insomma, di quello che fa, di come è strano quello che fa, dopo un po' non ce ne rendiamo più conto perché diventa qualcosa di automatico, no? Qualcosa, una scatola nera la chiama Bruno Latour, qualcosa che sta lì e che noi non ci preoccupiamo di come funziona. Però proprio tutto il lavoro di popolarizzazione di questa macchina, del computer, ha a che fare proprio con il lavoro sull'interfaccia, con interfacce grafiche come la GUI, la GUI, Graphic User Interface, che sarebbe... Cos'è la Graphic User Interface? Qualcuno sa? Che non siano i dottorandi, che lo sanno sicuramente. Graphic User Interface è, per esempio, lo sono le cartelle, no? Il desktop con le icone, esatto. Questa è un'innovazione degli anni 70-80, è stato un passo importante, no? L'idea di avere questo spazio virtuale all'interno del computer in cui con il mouse si possono spostare gli oggetti. Quello è stato uno sviluppo importante per favorire questa comunicazione col computer, e ultimamente abbiamo i touch, no? Che sono un altro sviluppo importante, il touchscreen dell'interazione umano-computer, e abbiamo visto anche almeno un autore che si è occupato di questa cosa, Douglas Engelbart, un ricercatore, ma dovremmo ricordare anche i pionieri della realtà virtuale, come Myron Kruger, che era un artista ricercatore che faceva queste installazioni in cui i computer interagivano in queste stanze con delle proiezioni, degli ologrammi, no? Per facilitare proprio questa interazione. O il lavoro dello Xerox PARC, gruppo di ricercatori, che poi appunto porterà alla... è stato una specie di furto, quello poi lo vedremo nel film, no? Di Steve Jobs, quello di prendersi questa Graphic User Interface da Xerox e poi portarla nelle primi Apple computer. Quindi questa è un po' la storia che abbiamo... Si è spostato... Questa è la storia che abbiamo accennato, perché questi sono sempre dei cenni che vi servono semplicemente ad orientarvi rispetto a una letteratura che è enorme, perché è stato scritto tantissimo, sia documenti storici che documenti di analisi. Oggi rientriamo in un discorso un po' più sociologico, perché parliamo dell'emergere di questa società delle reti, o del network, della rete come modello di organizzazione dell'economia, della cultura e della società, a partire anche da questa divisione ormai classica e insomma abbastanza comune nella sociologia, che è la differenza fra la società industriale e la società post-industriale. La diffusione delle reti, la diffusione del computer sono profondamente implicate in questo passaggio, perché sono il passaggio da una società organizzata in cui, diciamo, il modo di sviluppo, come lo chiamerà Castells, fondamentale è legato alle tecnologie meccaniche e all'industria pesante. Questo è il modello, diciamo, la parte egemonica dominante del capitalismo fino agli anni 70, diciamo, dall'Ottocento fino agli anni 70, quindi organizzata attorno alle grandi fabbriche, organizzata attorno a, diciamo, un tempo di lavoro che è un tempo definito, che si sa quando inizia e si sa quando finisce, anche con un modello di famiglia, no? Con una relazione continuativa del tempo con il datore di lavoro, con, diciamo, il padrone della fabbrica. ha una società post-industriale, società industriali anche molto nazionali, anche se già c'è un commercio mondiale, però sono società nazionali. Ha una società post-industriale che comincia a svilupparsi negli anni 70 e che vede la deindustrializzazione del nord, dell'occidente, l'esternalizzazione della produzione in Asia, soprattutto Asia Southeast Asia, Asia sud-est, sud-orientale. Asia sud-orientale, quindi Thailandia, India, poi Cina, dove saranno costruiti proprio tutti questi computer, questi smartphone, no? Sono costruiti in queste zone, nelle Filippine, e questa esternalizzazione o delocalizzazione è resa possibile proprio dal fatto che l'economia, il capitale, il business, l'impresa cominciano ad organizzarsi sul modello della rete, non possono organizzare la produzione tramite il comando a distanza delle reti informatiche, tramite l'aiuto dei computer. Quindi si svuotano di fabbriche e si riempiono, insomma, adesso di call center ormai, ma soprattutto per gli Stati Uniti, che sono fondamentali in questa storia, sono gli anni in cui lavori tecnologici, lavori scientifici, lavori di servizi, lavoro di ricerca e sviluppo sono il settore trainante, no, dell'economia americana. Quindi passaggio dalla società industriale alla società post-industriale è profondamente implicato in questa idea di società delle reti, che vedremo più tardi, e poi ci sono tutta una serie di passaggi all'interno di questo che sono importanti dal punto di vista proprio della teoria dei media. Un passaggio che abbiamo già accennato è la digitalizzazione. Per quello che riguarda i media, abbiamo detto un passaggio dai cosiddetti media analogici. I media analogici sono media che riproducono, può essere un suono, un'immagine, sulla base di un rapporto appunto di analogia. Che significa? C'è un'analogia evidente fra la foto, cioè l'immagine da cui che scattiamo, e la foto analogica, che è il negativo. Cioè si vede, è la luce che variando si imprime sulla pellicola. C'è un'analogia visibile tra il suono di un disco e la traccia sul vinile, perché è la variazione della traccia sul vinile che riproduce il suono. I media analogici non sono combinabili fra loro, o il film, no? Lo stesso, nel film c'è la pellicola, sono tutte immagini che sono riconoscibili anche all'occhio umano, no? Come analogiche rispetto a quello che viene rappresentato. Col digitale invece questa analogia sparisce, perché abbiamo i codici, non abbiamo più variazioni chimiche, non abbiamo più variazioni del solco, ma abbiamo tutte, quelli che prima erano i contenuti dei media, vengono tradotti nel codice binario, in 1 e 0. Vengono tradotti in codice binario, quindi non ci sono più differenze proprio neanche di formato o proprio differenze di costituzione fra quelli che erano prima media separati. Prima c'era la foto, c'era il film, c'era il disco, non è che si potevano mescolare insieme. No, bisognava al limite incidere la musica su un film, e poi bisognava fare il montaggio, bisognava stare attenti col suono e così via. Con la digitalizzazione invece tutto ciò sparisce, cioè diventa tutto un continuum digitale, in cui tutto diventa 0 e 1 e quindi può essere sottoposto all'azione del software.
L'interazione quindi, l'interazione
sì, possono essere combinati. In Italia c'era una pagina web che si chiamava Recombinant, sono media ricombinanti, che si possono essere combinati e ricombinati. Noi abbiamo proprio un medium fluido digitale. Fra l'altro ne parlavo con una studentessa che sta proprio lavorando una tesina di triennale su questo argomento, una rappresentazione cinematografica proprio di questo passaggio da industriale a post-industriale e digitale, la troviamo nel ciclo Terminator con Schwarzenegger, perché lì vedete proprio i due cyborg alla fine, no? Non so quanti hanno visto questo film. Il primo cyborg, che è Schwarzenegger, è un cyborg industriale, cioè i muscoli, cioè il ferro, no, è clunky, come si dice in inglese, cioè è pesante. No, invece il secondo cyborg, quello che arriva dopo, è completamente digitale, è un morph, no? È una sostanza argentea, liquida, che cambia e può prendere qualsiasi forma. No? Quindi quello è il digitale, questa sostanza, questo flusso che cambia, flusso di numeri, che cambia e può prendere qualsiasi forma, in cui si perdono le differenze fra diversi media. Infatti, diciamo, uno dei teorici dei nuovi media, come Noah Wardrip Froon, che è un professore della MIT, del Massachusetts Institute of Technology, nella prefazione alla The New Media Reader dice proprio questo, dice: ormai non ci sono più i media, c'è il digital medium, c'è il medium digitale, e poi ci sono tanti modi di avere accesso a questo medium digitale. Quindi dal segnale continuo, chimico, eccetera, al codice binario. Questo è un passaggio fondamentale per capire il, diciamo, il mondo dei media in cui viviamo oggi. Un altro passaggio fondamentale è dall'idea dei media di massa ai media personali. Quindi, da un lato abbiamo detto che lo schermo, il medium, si avvicina sempre di più. L'abbiamo parlato le settimane scorse, abbiamo detto che pensate alla distanza che separa lo spettatore dallo schermo cinematografico, e poi pensate alla televisione, poi pensate al computer, poi pensate allo smartphone, no? O al tablet, cioè si avvicina sempre di più il medium, e nell'avvicinarsi diventa sempre di più un medium che diciamo mira a dare più o meno lo stesso tipo di prodotto a tutti, e diventa sempre di più un medium personale e personalizzabile. Perché già, insomma, il cinema, pensate, c'è un solo film nella sala per tutti. La televisione già c'è la possibilità di cambiare canale, no? Con il computer, con gli smartphone e così via, e la macchina stessa che è personalizzata, che porta le nostre memorie, i segnalibri, le cose che scarichiamo, no? E che quindi dà questo consumo molto più personalizzato dei media, anche se non per questo la cultura di massa è scomparsa, no? Lo dice anche Henry Jenkins quando parla di cultura convergente, però diciamo, la tendenza è proprio al fatto che è l'utente che sceglie sempre di più che cosa guardare rispetto all'offerta che c'è su internet, o sentire, per quello che riguarda la musica è ancora più forte questa cosa, tanto che nella sociologia delle comunicazioni e nella sociologia in generale si parla del collasso fra la figura del produttore e quella del consumatore. Perché il medium attraverso cui noi usufruiamo dei contenuti è anche spesso il medium attraverso cui li possiamo produrre. Quindi col computer si guardano i film, ma si fanno anche i film. Si ascolta la musica e si fa la musica. Quindi tutto viene collassato, diciamo, all'interno di questo medium, le funzioni che prima erano separate. Questa direbbe Lazzarato, seguendo anche Gilles Deleuze, è anche una caratteristica della società in cui viviamo, la società del controllo, come la chiamano loro, dicono che viviamo nella società del controllo, in cui tutte le divisioni binarie sono state superate rispetto a un'indistinzione, che però significa un aumento del controllo sociale, perché queste sono macchine che ricordano tutto, queste sono macchine che hanno tutte le tracce di tutto quello che fate, no, costruiscono una memoria che portano anche dei software che possono localizzarvi, no, sapere dove siete, tenere una memoria di quello che fate, no? Quindi si perde la divisione, diciamo, fra consumatore e produttore, che era molto più forte nei media di massa, però in compenso c'è questa rete di controllo modulabile, elettronica, automatica, che è assolutamente più pervasiva. Infine, oggi questo è un punto centrale, si parla di un passaggio dalle reti centralizzate, che sono il famoso modello broadcasting. Quindi reti centralizzate sono le reti di cui un punto manda lo stesso messaggio identico a tutti i riceventi. Quindi c'è una differenza, di nuovo vedete queste differenze che cominciano a smussarsi, queste opposizioni fra trasmettitore e ricevitore, è forte nel medium di massa, medium broadcasting, perché ad esempio la televisione, no? British Broadcasting Corporation, BBC, la televisione e la radio nascono come broadcasting media, cioè come media in cui un emittente manda lo stesso messaggio a una moltitudine indefinita di riceventi, che è uguale per tutti. Invece l'invenzione delle reti informatiche, di cui discuteremo oggi, porta invece a un nuovo modello di rete di comunicazione, che è la rete distribuita, basata su una tecnologia che si chiama computazione di pacchetto, Per cui ogni messaggio che si manda viene spezzettato in tanti pacchetti che poi se ne vanno in giro per la rete e si riuniscono alla fine nel computer che riceve. Però la cosa importante delle reti distribuite è che ogni nodo funziona sia da trasmettitore che da ricettore, no? Si riceve e trasmette. Quindi il televisore è una periferica che fino a pochissimo tempo fa non aveva proprio nessuna possibilità di interazione. Adesso con il digitale di nuovo ci sono per nome di bottoncini rossi, diciamo, no? In cui premete eccetera, però il punto radio, televisione erano fatte solo per ricevere, anche se questa non era l'idea proprio di quando sono state inventate. Invece la rete internet, la rete informatica, ogni nodo è potenzialmente riceve e trasmette, quindi c'è stato un passaggio molto importante per quello che riguarda le tecnologie di comunicazione negli ultimi 30 anni, anche diciamo, se pensiamo agli inizi di Internet, anche di più, anche 40-45 anni. Però prima erano tecnologie abbastanza minoritarie. Visto che abbiamo un po' parlato di questi personaggi, che poi ovviamente non sono gli inventori responsabili di tutto, ma sono diciamo delle biografie appunto dei personaggi che si inseriscono all'interno di movimenti sociali, politici, economici più ampi, ma fa bene anche conoscerli. Questo che vedete è J.C. Licklider, che è stato il capo di questo ufficio importante che è stato l'IPTO, Information Processing Techniques Office, che è una divisione di DARPA. DARPA che cos'era? DARPA era l'organizzazione messa in piedi, la agency, l'organizzazione messa in piedi dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti negli anni 60 per fare ricerca scientifica finalizzata a applicazioni militari o anche ricerca scientifica di base che poi eventualmente un giorno avrebbe potuto essere applicata alle operazioni di guerra. Come vi ho brevemente ricordato la settimana scorsa, negli anni 60, dagli anni 50 agli anni 60, l'America e gli Stati Uniti sono coinvolti in questa corsa agli armamenti con l'Unione Sovietica. E questa è una guerra, la guerra fredda, che si gioca molto sia appunto su meccanismi tipo psicologico, la deterrenza e così via, ma si gioca molto anche sullo stato di avanzamento scientifico, sulle scoperte. Come vi ho ricordato, lunedì i sovietici negli anni 50 riescono a mettere nello spazio un satellite, lo Sputnik, e questo impaurisce molto gli americani, perché appunto siamo agli anni della guerra nucleare, questo significava la possibilità di dirigere dei bombe atomiche direttamente sugli Stati Uniti. Quindi inizia questo programma massiccio di investimento nella difesa in questi anni, che poi insomma saranno anche borse di studio, ne parla Donna Haraway che dice che lei senza lo Sputnik non avrebbe mai avuto la possibilità di studiare biologia in quanto una ragazza cattolica irlandese senza possibilità economiche. Invece c'è questo investimento massiccio nella ricerca scientifica. Quindi Licklider viene nominato direttore di questo ufficio che si occupa specificamente dell'informazione. Lui era uno specialista nell'acustica, nell'orecchio, ha lavorato molto all'orecchio, anche la tecnologia acustica è sempre in questo spirito cibernetico, e aveva scritto questo saggio che mi ha cancellato il computer, penso, che si chiama Man Computer Symbiosis, simbiosi uomo-computer, nel 1960, quindi vedete siamo in piena cibernetica. No, l'idea della simbiosi, e forse anche per merito di questo era stato nominato capo di questo ufficio. Tra il 62 e il 64 Licklider scrive un po' di cose su questa idea del network intergalattico che lui aveva in mente, no, che è poi un'idea quasi fantascientifica, ma che appunto segna quella che era l'ambizione di costruire una rete già che c'era in quel periodo. E poi Licklider riuscirà effettivamente a vedere la realizzazione non tanto il network intergalattico, ma di quello che sarà poi il nuce di Internet nel 1969, quando il primo nodo della prima rete informatica viene inaugurato. Quindi, ricordatevi, la prima rete di computer nasce nel 1969 ed è ARPANET. Si chiama ARPANET. Perché si chiama ARPANET? Perché ARPA è proprio il nome di quella agency di ricerca. Cioè hanno levato la D di Defense Advanced Research Projects Agency Network, quindi rete dell'agenzia dei progetti di ricerca avanzata, si chiama. Realizzata nel 1969 da DARPA, l'agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, responsabile per lo sviluppo di nuove tecnologie ad uso militare. Questa è la forma, questo è il prototipo di Internet, la prima rete, sì. Poi nel 1983 sarà una rete, diciamo, militare, per, fino al 1983, quando poi diciamo, verrà chiusa, e l'esercito si farà la sua rete militare che si chiama Minnet, mentre a DARPANET diventerà Internet, prenderà il nome di Internet. Quindi era una rete pensata per scopi militari, ma da cui, come dice il sito italiano di Wikipedia, nascerà un grande progetto civile, una rete globale che collegherà tutta la Terra. Poi un'altra data fondamentale è il 1991, quando la struttura portante di Internet, il cosiddetto backbone, sarà privatizzato e rimarrà di proprietà del governo degli Stati Uniti fino al 1991. Ecco qua il primo ARPANET, vedete cosa collegava. Collega che cosa? Collega tutti i centri di ricerca, tutte le università. L'università in cui c'erano dei centri, dei gruppi che lavoravano su progetti che erano stati sponsorizzati e finanziati dal Dipartimento della Difesa e che non a caso si collocano in quelle che sono ancora le due aree geografiche a più alto incidenza proprio di aziende, attività di ricerca nel settore delle tecnologie, cioè la West Coast, la costa occidentale tra Los Angeles e San Francisco, in cui vedete concentrate tutte le università, non solo università, lì sotto vedete c'è anche la RAND, che è una think tank militare ancora molto attiva, lo Stanford Research Institute, Stanford, appunto, UCLA, l'Università di Los Angeles, l'Università di California e Santa Barbara, l'Università di San Diego, tutte le università principali in cui c'erano anche questi finanziamenti. E poi dall'altra parte invece abbiamo Harvard, abbiamo vari MIT, Lincoln, Carnegie, varie altre università e centri di ricerca militari. Tutti questi centri avevano questi grossi computer, computer in cui non si era ancora iniziato a vedere, forse si stavano vedendo i primi esperimenti di aggiungere gli schermi, non erano grandi macchine calcolatrici, che venivano condivise dagli utenti, questo si chiamava il time sharing, cioè si divideva, si usava insieme, ognuno si prendeva un pezzettino della macchina e la rete doveva servire a permettere per esempio a scienziati ad Harvard di usare un computer a UCSB, quindi doveva servire a condividere le risorse in queste località. Ma questa origine non solo militare ma anche soprattutto forse nelle università è importante per capire anche la diffusione di Internet. Perché Internet per molto tempo è qualcosa che è confinato non tanto solo all'esercito quanto proprio al mondo dell'università, gli studenti universitari americani. Gli studenti universitari americani già dagli anni 80 cominciano ad avere tutti quanti l'email, accesso al computer, quindi è parte del processo di popolarizzazione della rete anche il fatto che è stato socializzato dagli studenti di quel periodo. Allora, l'innovazione principale che rese possibile ARPANET e che poi è stata anche mitologizzata nella storia della rete è questa idea di rete distribuita, che è basata su un saggio di un ingegnere di origine polacca che si chiama Paul Baran, anche se c'è anche un inglese che dice di aver pensato la stessa idea, che ne parla in un saggio che si chiama Distributed Communications, che lui aveva pubblicato nel 1964. Questo è il saggio che è all'origine di uno dei miti più famosi di Internet. Non so se avete mai sentito la storia di Internet e la bomba atomica. No? Allora, uno dei miti più miti, che poi appunto è un mezzo mito perché c'è effettivamente qualche diciamo radicamento anche appunto in questa storia di Paul Baran, cioè l'idea che Internet è nato perché l'esercito voleva una rete di computer, una rete di comunicazione, neanche sempre di computer, che fosse in grado di sopravvivere a un attacco nucleare dell'Unione Sovietica. Quindi dicevano, se noi, quelle reti che abbiamo adesso, se riescono a prendere il centro, perché erano appunto reti broadcasting, per la maggior parte ci paralizzano, cioè ci distruggono tutto l'apparato di comunicazione. È possibile invece avere una rete distribuita per cui diventa molto difficile per un eventuale nemico di bombardarla e quindi distruggerla. Una rete che anche se ne distruggi il 70% dei nodi continua a funzionare comunque. Quindi una rete che c'ha anche la capacità in qualche modo di auto-organizzarsi, di riparare i danni che possono essere provocati, no, da questa, dai bombardamenti. E questa è proprio, diciamo, l'idea che Paul Baran, che era appunto parte di questa RAND Corporation, che è una think tank molto importante che si occupa di diciamo, pensare all'avanguardia, alle nuove tendenze della guerra, alle nuove tendenze del conflitto. Loro sono stati tra i primi a parlare di ciberguerra, guerra dell'informazione, i loro scritti sono disponibili online, sono molto interessanti. E lui appunto è l'ingegnere che si mette a lavorare su questa idea di un sistema di comunicazione in grado di sopravvivere a un attacco nucleare, no? Quindi durante la guerra fredda gli americani, l'esercito americano usava queste connessioni ad alta frequenza, che però nelle simulazioni che loro facevano si faceva vedere che se ci fosse stato un attacco nucleare non sarebbero stati in grado di reggere. Invece Baran cominciò a lavorare con una architettura di nodi che si rimandano le informazioni l'uno con l'altra e che appunto potessero essere in grado di riconfigurarsi nel caso di un attacco. Quindi questa è... loro cominciano, insomma, lui prova, fa una specie di prototipo e dimostra che l'idea è praticabile. E poi questa idea viene ripresa da ARPANET, non con lo scopo specifico, perché loro avevano paura di un attacco nucleare, no, però si dimostra una tecnologia flessibile da questo punto di vista, che riusciva a mettere insieme tutti questi computer. Però questa diciamo, nozione di una rete, questo è il diagramma di Baran, di una rete che è in grado di sopravvivere a eventuali azioni di distruzione di alcuni nodi, è molto importante per quello che riguarda anche la politica di internet. Negli anni 80, per esempio, un libertario come John Perry Barlow, che è autore di canzoni per un famoso gruppo musicale americano che si chiama Grateful Dead, oltre a essere anche il aver avuto un'importante azienda nel campo delle .com, ha inventato questo programma che si chiama Lotus. E John Perry Barlow dirà: internet tratta la censura come se fosse un danno e la gira. No, per quello era questo collegamento, era così come se è stato inventato per sopravvivere un attacco nucleare può sopravvivere anche l'attacco della censura, perché se un attacco nucleare distrugge alcuni nodi e le informazioni pigliano un'altra strada, se un attacco di censura blocca alcuni punti, la rete internet riesce a farle passare da altri. Quindi questa, che era una realità della guerra fredda, di un, diciamo, questo apparato militare, poi diventa, diciamo, un'arma libertaria per quelli che difendono la libertà della rete, l'idea che la rete è qualcosa che può aggirare i controlli, non soltanto, diciamo, servire ad implementarli. Questo è un famoso diagramma, anche punti appunto di internet, il diagramma di Baran, che fa questa differenza tra tre topologie della rete. Si chiamano topologie perché appunto network topology sono fatti di punti e di connessione, quella centralizzata, come vedete, è tutto o a stella, dove tutto dipende dal punto centrale, decentralizzata, dove insomma, ci sono tanti centri, e poi la maglia, la rete internet, la rete distribuita, in cui tutti i punti possono collegarsi con tutti gli altri punti. Questa è una cosa che ho dimenticato di mettervi oggi, però secondo me ci ritorneremo su questa cosa. La cosa strana che poi è successa è che gli studiosi della rete, i cosiddetti scienziati del network, che sono proprio scienziati formati in fisica e matematica, eccetera, hanno mappato internet, adesso, specialmente il web, e hanno fatto vedere che, ma non soltanto internet, anche i social network funzionano allo stesso modo, quindi anche proprio le relazioni fra le persone funzionano allo stesso modo, che anche se si parte tutti uguali, dopo un po', dopo qualche giro di comunicazione, alcuni nodi diventano molto più potenti degli altri, alcuni nodi diventano centralizzati. E questo è vero anche per le reti sociali, cioè all'inizio si parte tutto uguale, dopo un po' alcuni hanno, diciamo, molte più connessioni di altri, alcuni siti web hanno molte più visite di altri, e altri hanno di meno.
Questa
a seconda delle visite, a seconda del numero di contatti, ma non solo il numero di contatti, è proprio la loro centralità. Quindi si parla, loro la chiamano la legge di potenza della rete. La legge di potenza della rete dice che i network partono come se fossero tra pari, ma poi a un certo punto tendono a produrre delle gerarchie interne, cioè dei nodi che sono più collegati di altri, che hanno più connessioni. È come se in un gruppo di amici ce n'è uno che ha più amici di tutti gli altri, no? Che è più polare, attraverso cui passano tutte le comunicazioni, che sa tutto quello che succede, quello è il cosiddetto supernodo. Quindi tendono a crearsi supernodi, vengono anche chiamati le grosse teste della rete. Quindi teoricamente si parte come rete distribuita, poi in pratica si creano i supernodi, proprio per il modo in cui le connessioni, i links si cominciano a fare. Il supernodo più grande di tutti, del web, è Google. All'inizio anche Zuckerberg ci ha provato a fare questa cosa, perché con il primo Facebook tutti quelli che si iscrivono a Facebook dovevano essere amici di Mark Zuckerberg. E quindi lui era quello che aveva più amici di tutti per definizione. Poi dopo un po', insomma, questa feature di internet, di Facebook è scomparsa, ma lui si era candidato a supernodo. Va bene. Allora, riprogrammando brevemente, giusto per darvi dei punti fermi per quello che riguarda, diciamo, la vostra mappa mentale, perché la cronologia non è tutto, però serve a darvi l'orientamento. 69, ARPANET. Anni 70, visto che molte di queste tecnologie erano sviluppate in centri di ricerca universitari, anche se con finanziamenti del Dipartimento della Difesa, cosa succede? Che i studenti di dottorato di ricerca di queste università, una volta che finiscono i loro studi, cominciano a applicare diciamo, queste ricerche, questi prototipi, anche al di fuori dell'ambito militare. In particolar modo cominciano a proporle al business, all'impresa. Quindi negli anni 70 le tecnologie informatiche si diffondono non solo nell'università da cui nascono, ma nelle imprese, nell'industria, nei mercati finanziari. Se i mercati finanziari sono riusciti a un certo punto ad emanciparsi in questo modo con vari tipi di controlli, e anche proprio per il modo in cui si sono appropriati delle nuove tecnologie. Lazzarato, nel libro che verrà presentato lunedì, parla del 1979, che è l'anno in cui le borse, l'oro smette di essere il punto di riferimento delle monete, perché prima tutte facevano riferimento all'oro, adesso fanno riferimento l'una alle altre. Dice che quella è stata la madre di tutte le privatizzazioni, la privatizzazione del denaro negli anni 70, in cui il denaro non è più controllato dalle banche centrali ma dai mercati finanziari. Mercati, appunto, che come si vede già in film come Wall Street, no? Del 1989, mi pare, che è un film sulla borsa di quel periodo, si equipaggiano di questi componenti microelettroniche e informatiche. Negli anni 80 abbiamo la diffusione del personal computer nelle case e negli uffici. Quello che vedete nella foto è uno dei primi modem. Letteralmente c'era questa macchinona che si metteva e ci metteva il telefono sopra e prendeva questo famoso suono del modem, non so se l'avete sentito. Sì, questo era il suono del primo modem che si attaccava al telefono. Infatti le prime reti, oltre a internet, grazie ai personal computer e a questi modem, si formano queste piccole reti che fondamentalmente erano costituite da qualcuno che aveva a casa un computer con un modem, e tutti chiamavano il suo computer e lasciavano le cose sul suo computer e le andavano a prendere da lì, no? Queste sono le prime reti alternative a internet, quindi le prime reti informatiche di personal computer. Negli anni 90 abbiamo la commercializzazione di internet, che prima appunto c'era il divieto di fare attività commerciale su internet fino al 91. Quindi era pubblico, non è statale, non era molto rigida anche. Quindi commercializzazione di internet, invenzione del World Wide Web, che per la prima volta dà un'interfaccia grafica molto forte alla rete, perché prima erano tutti protocolli, quindi qualcosa che, diciamo, era più attraente per persone che avevano già una certa dimestichezza col computer. Invece l'interfaccia del web gli dà, diciamo, un'altra possibilità di commercializzazione. E gli anni 90 sono gli anni della New Economy, su cui torneremo. La New Economy è basata sull'informazione, è basata appunto sulla ricerca, e usa internet come piattaforma. E con la famosa esplosione una delle bolle speculative, prime bolle speculative che porteranno un crollo in borsa del 2001, la bolla delle dot-com, su cui torneremo appunto, perché la quotazione in borsa di queste aziende che vendevano, che so, cibo per gatti su internet, no? Quotate in mercato 10 milioni di dollari. C'era stato questo investimento, no? Per cui è importante questo discorso che farà la Zolata sulla moneta di lunedì. Questo investimento massiccio di capitale, fondi pensione, capitale di ventura in queste nuove aziende. Infine, negli anni 2000 abbiamo una nuova svolta con l'invenzione del web sociale, del web 2.0, su cui ci concentreremo, diciamo, è il web in cui non abbiamo più soltanto una serie di pagine poi gli utenti possono accedere da casa in vari modi, perché ancora, diciamo, negli anni 90 Google non si era veramente affermato, search engines, motori di ricerca non erano così forti. Il web 2.0 invece sono piattaforme in cui gli utenti possono sempre di più interagire, possono caricare, scaricare, e quindi esempi del web 2.0 per eccellenza sono YouTube, Amazon viene considerato anche un esempio, la libreria online per motivi che vi spiegherò dopo, Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, insomma ce ne sono tantissimi altri, vari tipi di social network che diciamo, sono l'ultima ondata di innovazione che ha colpito il web. Detto questo, ci fermiamo per 5-10 minuti e poi riprendiamo tornando indietro alle prime elaborazioni culturali di questo nuovo spazio che si apriva con la rete, e in particolar modo con l'idea di cyberspazio, che è il modo in cui viene immaginata la rete negli anni 80. Riprendiamo da dove ci siamo interrotti, cioè dal fatto che mentre tutto questo succede c'è anche un'elaborazione culturale di queste trasformazioni che, come abbiamo già anticipato nella lezione sul cyborg, avviene spesso proprio tramite la fantascienza. Abbiamo visto che la fantascienza di questi anni registra questa mutazione tecnologica adottando un nuovo stile, inventando un nuovo genere, un sottogenere fantascientifico che si chiama appunto il cyberpunk, che mette insieme queste nuove tecnologie con un immaginario influenzato dalla cultura punk, quindi cultura della strada, cultura del fai da te, con le nuove tecnologie, un mondo distopico del futuro prossimo. Cyberpunk dicevano che loro rappresentavano in termini fantascientifici qualcosa che stava già succedendo nella società, semplicemente esagerando, no, quelle che erano le tendenze. E in uno di questi romanzi, che poi sarà molto citato, diventerà un classico, che è New Romance o Neuromante, dello scrittore americano, poi naturalizzato canadese, William Gibson, viene introdotto questo termine, il cyberspazio, che poi diventerà negli anni 80, diciamo, il modo attraverso cui ci si riferiva a questo nuovo spazio delle reti, che verrà chiamato appunto cyberspazio. Il romanzo di Gibson è del 1986, e nel romanzo troviamo questa definizione di cyberspazio. Un'allucinazione che poi appunto sarà citata e stracitata, diventerà una di quelle citazioni che si trovano un po' dappertutto nella teoria di questi anni. Gibson, il romanzo di Gibson parla di questo hacker, o come lui lo chiama, computer cowboy, che si chiama Case, che si collega alla rete di computer, alla rete informatico cyberspazio, attraverso questi spinotti craniali, quindi questa, diciamo, cyberpunk, questa cibernetica spinta, quindi si connette al computer direttamente tramite un'interfaccia cerebrale, un'interfaccia craniale, quasi che lo spinotto, e quando lui si collega in questo modo alla rete, vive il cyberspazio come se fosse una vera e propria allucinazione, cioè quindi si muove come se fosse un punto di vista disincarnato all'interno di questa rete, che viene rappresentata come se fosse appunto un insieme di linee, una rappresentazione grafica, e incontra costrutti informatici, intelligenza artificiale, altri hacker, entra nelle banche dati delle corporazioni, conduce insomma queste battaglie per entrare in questi posti, e lo chiama appunto cyberspazio. Questa è la citazione, ripeto, stracitata nella letteratura del campo. Cyberspazio, un'allucinazione consensuale sperimentata quotidianamente da milioni di operatori legittimi in ogni nazione, da bambini ai quali sono stati insegnati concetti matematici, una rappresentazione grafica di dati astratti da banche dati presenti in ogni computer del sistema umano, complessità impensabile, linee di luce ordinate nel non spazio della mente, serie di ingranaggi e costellazione di dati, come luci delle città, della città che retrocedono. Quindi questo immaginario elettronico, linee, forme geometriche fatte di luce in questo, diciamo, spazio che viene immaginato come lo spazio delle reti, lo spazio dei computer. Tra l'altro Gibson racconta spesso di come l'ispirazione per questa idea di ciberspazio, cioè proprio per l'idea di una mente che si trasferisce nello spazio del computer e si muove dentro questo spazio, gli era venuta osservando i ragazzini che giocavano ai videogiochi nelle sale giochi di Vancouver. Cioè l'intensità con cui loro interagivano con la macchina, il modo in cui sembravano proprio muoversi all'interno di questi spazi che erano i videogiochi, gli ha dato quest'idea del cyberspazio. Quindi anche il videogioco, diciamo, resta una rappresentazione di questo corpo elettronico che si muove all'interno di questo spazio virtuale. Infatti il cyberspazio viene spesso descritto come una specie di realtà virtuale. E ancora nel 1989, pare questa la citazione, sempre John Perry Barlow, che vi ho citato prima a proposito dell'idea che internet tratta la censura come se fosse un ostacolo e la gira, descriveva così lo spazio della rete: un mondo silenzioso in cui tutta la comunicazione è digitata, per entrare in esso ci si deve liberare sia del corpo che dell'ambiente circostante, e si diviene solo una cosa fatta di parole. È un po' i nostri avatar adesso che hanno un po' questa funzione. Si può vedere quello che i nostri interlocutori stanno dicendo o che hanno detto di recente, ma non come sono loro fisicamente, né il luogo in cui si trovano. Collettivamente formano ciò che gli abitanti della città virtuale chiamano la rete. Essa si estende attraverso l'immensa regione dello stato di elettroni, microonde, campi magnetici, luci intermittenti che lo scrittore di fantascienza William Gibson battezzò cyberspazio. E quella che vedete nella diapositiva è proprio la copertina di uno dei primi volumi che poi nasce da un dipartimento di architettura, mi pare, che si chiama Cyberspace First Steps, in cui questo concetto fantascientifico diventa quasi un concetto operativo per capire appunto questo nuovo spazio delle reti, che è abitato sempre di più da persone che comunicano, lo usano per comunicare, che si interfacciano senza il corpo, ma solo con una rappresentazione virtuale, si interfacciano attraverso le parole, comunicano attraverso le parole. Un'altra bella definizione di cyberspazio ce la dà Bruce Sterling, che era di nuovo un altro scrittore cyberpunk, diciamo quello che si era più occupato dell'elaborazione teorica, mentre Gibson è considerato il narratore, diciamo, più dotato dal punto di vista proprio di talento letterario. Sterling diede questa famosa definizione chiamando cyberspazio il luogo nel quale sembra accadere una conversazione telefonica. Quando parliamo al telefono, con chi, dove siamo? Non siamo né, diciamo, tutti e due nel posto specifico da cui stiamo telefonando, ma in questo spazio che non possiamo vedere, ma che esiste, che è appunto questo cyberspazio, lo spazio della conversazione telefonica. Quindi non all'interno del vostro reale telefono, l'apparecchio in plastica, oltre materiale che si trova nella vostra scrivania, siamo negli anni Ottanta, non all'interno del telefono dell'altra persona, che si trova in una qualche altra città, lo spazio tra i telefoni negli ultimi 20 anni si è praticamente espanso. La luce l'ha inglobato sotto la forma di luce tremolante dello schermo di un computer. Dagli anni 60 il mondo del telefono è divenuto ibrido con i computer e la televisione, e sebbene non vi sia alcuna sostanza di cyberspazio, nulla che si possa maneggiare, esso ora ha uno strano tipo di fisicità. È buon senso oggi parlare di cyberspazio come un luogo a sé stante, quindi si materializza uno spazio elettronico che, sebbene non si possa toccare, è percepibile. Un'altra citazione, che non mi ricordo se era Sterling, dice: cos'è il cyberspazio e dove sono i vostri soldi? Che i soldi ormai sono per la maggior parte questa moneta digitalizzata, no? Che passa bancomat, carte di credito, conti, bonifici. Quello è un'altra forma di ciberspazio, questo spazio elettronico in cui si parla, si comunica, si telefona, i soldi si muovono, no? Questa nuova dimensione dello spazio associata con l'emergere dei computer. In questi anni abbiamo anche le prime etnografie del ciberspazio. Cosa sono le etnografie? Sono degli studi diciamo para-antropologici, anche sociologici, un metodo delle scienze umane e sociali in cui l'etnografo va sul campo e va a studiare queste tribù. Prima erano le tribù, ma possono essere anche dei gruppi sociali, può essere una sottocultura, può essere appunto un ambiente di lavoro, ma nel caso specifico questi etnografi degli anni 90 cominciano a ricercare le nuove comunità del ciberspazio, quelle che chiamano le comunità virtuali. Quindi abbiamo questi studi, tra cui ricordiamo, insomma, vi ricordare alcuni che sono particolarmente famosi, il saggio di Rosanna Luckerstone, Will the Real Body Stand Up? Boundary Stories About Virtual Cultures, una ricercatrice americana transessuale, perché transessuali erano da uomo a donna. Transessuali e transgender sono molto attivi in questo periodo perché vedono nella rete proprio un luogo di sperimentazione con l'identità anche sessuale, con la costruzione dell'identità, e questo è un saggio in cui lei periodizza la storia delle comunità virtuali, dice che le prime comunità virtuali addirittura sono le comunità di lettori di romanzi nel Settecento, come fa l'esempio di Paul e Virginie, con una comunità che si materializza attorno a un libro, di persone che sono investite in questo libro, e poi fa la storia anche delle prime bulletin board system californiani, come il Community a cui lei partecipa, e racconta in particolar modo questa storia che poi diventerà un altro classico della letteratura sulla rete, sulle comunità virtuali, che è la storia di Julie. Julie è proprio un archetipo delle caratteristiche della socialità in questo spazio. Stone racconta di come su uno di questi comunità virtuali, questi primi forum, no, in cui le persone cominciavano a comunicare tramite internet, si era presentata una donna che si chiamava Julie, si faceva chiamare Julie, che si presentava come una donna anziana e disabile, ma anche dotata di grande umanità, no? Quindi molto espansiva, molto calda, molto accogliente, e che aveva fatto molte amicizie, appunto molte donne si erano confidate con lei, la apprezzavano come se fosse una specie di guida spirituale quasi in questi ambienti, e poi a un certo punto decisero di ritracciarla e scoprirono che era uno psichiatra maschio di New York. Quindi furono sconvolti da questa scoperta e Rosanna Luckerstone dice questo è quello, queste cose succederanno sempre più spesso, no? Perché appunto questi luoghi diventano luoghi anche per la costruzione di identità inventate. No, e queste sono le comunità virtuali, sono luoghi in cui non si può mai essere sicuri con chi si ha a che fare. Ma c'era anche una famosa vignetta del New York Times in questo periodo dove c'era questo cane che digitava e diceva su internet nessuno sa che sei un cane, no? Per dire proprio questa invisibilità, no, della rete che i primi etnografi riportano. Di tenore diverso è il libro di Howard Rheingold, The Virtual Community, che appunto è uno studio di le diverse comunità virtuali che lui ricerca tra la California, l'Inghilterra, il Giappone in questi anni, e che invece mette l'accento proprio sul senso di comunità che si sviluppava in questi luoghi. In particolar modo Rheingold era coinvolto con uno di questi bulletin board system della San Francisco che si chiamava il Well. Poi insomma è un luogo in cui si riunirono, cominciarono a incontrarsi i primi, proprio quelli che lui chiama i pionieri del ciberspazio. Rheingold usa questa immagine della frontiera elettronica, molto statunitense, molto americana, questa è la nuova frontiera, e racconta di questi luoghi appunto in cui le persone trovano conforto per traumi, che possono essere lutti, possono essere malattie, ma anche riescono a trovare aiuto specifico, no? Mi pare che The Virtual Community si apre proprio con uno dei membri del Well che ha un'emergenza medica con il suo bambino e immediatamente trova sulla comunità virtuale un medico che gli dice cosa fare, quindi lo salva. Ma in generale lui mette molto l'accento proprio su questa convergenza di competenze, di questa modalità di aiuto reciproco che lui trova in queste comunità virtuali, per cui lei decide di chiamarle appunto comunità. Un piccolo saggio di Julian Dibble, che io trovo anche interessante, è questo saggio che si chiama Rape in Cyberspace, uno stupro nel cyberspazio. Qui Dibble parla di un luogo virtuale che è uno dei primi giochi di ruolo online. I giochi di ruolo online si sviluppano, si diffondono a macchia d'olio, specialmente fra gli studenti delle università americane in questi anni, e sono tra gli anni 80 e gli anni 90 fondamentalmente di università testuali, quindi in cui non ci sono immagine, ma le persone si collegano ad ambienti totalmente testuali, quindi se uno si collegava in questi luoghi, come quello di cui parla Dibble, si chiama Lambda Mu, per esempio, e si veniva accorti con la descrizione di un ripostiglio. Allora, si collegava e diceva, sei in un ripostiglio, è pieno di gente, se vuoi uscire, scrivi, esci dal ripostiglio. Allora si scriveva, esci dal ripostiglio, sei nel soggiorno. Qui nel soggiorno ci sono queste persone. Se vuoi sapere queste persone che aspetto hanno, scrivi guarda. Allora, mentre guarda c'è la descrizione della persona, no? Erano ambienti testuali, che alcuni erano proprio dei propri giochi in cui c'erano dei punteggi, bisognava insomma fare delle cose, altri erano proprio degli ambienti in cui si chattava, come Lambda Mu, si costruiva questi personaggi. E Dibble, in questo saggio, parla di un episodio che è successo su questa Lambda Mu, che poi era basata proprio a Xerox PARC, di Peter Curtis, che era un ingegnere a Xerox, in cui uno dei personaggi riesce a impadronirsi dell'avatar di una donna e insomma la costringe a fare degli atti sessuali, questo avatar, e questa donna reagisce dicendo che lei si sente stuprata da questa cosa. E quindi c'è questa discussione su Lambda Mu, se è possibile subire uno stupro nel cyberspazio, che cos'è il corpo, qual è la relazione tra il corpo virtuale in questi spazi e il corpo reale, per cui è un saggio comunque che ancora ha qualche interesse. E infine quello che è forse il libro che più è rimasto, no? Più ancora è citato sulla questione, che è il libro della cyberpsicologa Sherry Turkle, una psicologa americana basata al MIT, che abbiamo già citato a proposito dei cyborg, no? Vi ricordate? Era quella che diceva che al MIT c'erano questi ragazzi che andavano in giro con tutti questi computer addosso, no? Erano continuamente collegati. E lei ha scritto 3 libri sul computer, di cui l'iPhone Screen è il secondo, in cui considera proprio il computer dal punto di vista psicologico. Lo considera come un medium soggettivo che serve proprio all'elaborazione dell'identità. Il primo libro, che si chiama The Second Self, era sui bambini. Era un libro degli anni 80. Lei guardava questi bambini di 4, 5, 6, 10 anni e come insomma, si relazionavano al computer. Life on the Screen, che invece è il periodo cyberspazio di cui stiamo parlando, è il libro in cui lei si occupa soprattutto dei giochi di ruolo online. Quindi è un'etnografia dei giochi di ruolo online a cui, come potete immaginare, partecipano moltissimi studenti. Quindi la popolazione che ricerca, diciamo, sono ventenni, più o meno 20, 22, 25 anni. E lei in questo saggio descrive il modo in cui, proprio forse a causa della natura della popolazione di questi giochi di ruolo, venivano usate molto come media per la sperimentazione dell'identità. Quindi parla con molti ragazzi, per esempio, che partecipano assiduamente a 2-3 più giochi di ruolo, dove sono inventati 3-4 identità diverse. Tutte queste piattaforme in cui, per esempio, insomma, ce n'è una di cui parla, che era anche abbastanza popolare all'epoca, che si era le Furry Moo, in cui tutti i personaggi erano la forma di animali pelosi, no? E quindi uno poi si deve inventare questo personaggio, un fantasy, insomma, moltissima sperimentazione. Quindi in questo periodo si comincia anche a fare ricerca proprio su quali sono le nuove forme di comportamento che si affermano in questi luoghi virtuali, i nuovi tipi di socialità e le nuove forme dell'identità che si sperimentano. Quindi questi sono dei riferimenti per chi volesse approfondire. Cosa ci dice, insomma, questa prima disamina del virtuale? Ci parla un po', ci porta un po' indietro, no? Anche al discorso che faceva McLuhan all'inizio di questo corso, cioè l'idea che i media, quindi anche la rete, anche internet, creano nuovi tipi di relazioni sociali. quindi perché creano appunto nuovi tipi di azione ed interazione. E per quello che riguarda le reti informatiche, sono forme di interazione molto diverse da quelle che si sono sviluppate nella storia dell'umanità. Cioè questi spazi virtuali interattivi che non conoscono divisione di spazio, eccetera, danno luogo a queste nuove relazioni sociali. E in particolar modo, secondo Thompson, che poi di cui Ricciardi parla molto, ma di cui non vi parlerò molto, potete leggerlo nel manuale, riconfigurano quelle che lui chiama la simultaneità spazializzata e la storicità mediata, che sono caratteristiche di tutti i media. Cioè simultaneità spazializzata perché noi abbiamo questo senso di poter interagire in tempo reale simultaneamente con tutto il mondo. Adesso possiamo chattare con qualcuno che sta in Brasile, qualcuno che sta in Sudafrica, abbiamo un senso proprio di una compressione anche spaziale del pianeta. E poi i media sono anche il modo attraverso cui noi comprendiamo il passato, in cui noi ci relazioniamo alla storicità. Quindi la conoscenza, sia la conoscenza di altri luoghi, sia la conoscenza degli eventi principali del passato, anche più recente, sempre di più hanno a che fare con i libri, li apprendiamo attraverso i libri, attraverso i giornali, attraverso i film, attraverso i programmi televisivi. Quindi media che influenzano le relazioni sociali, ma anche la memoria. Memoria storica e anche il rapporto con l'altro, con altre culture, con gli altri luoghi. Quindi introducono questa differenza fondamentale. Un'altra cosa che Ricciardi dice nel testo, sottolinea, e questo è cruciale per tutto il discorso che faremo a maggio, è che questi nuovi media non solo riconfigurano la memoria, le relazioni sociali, eccetera, ma riconfigurano anche la figura del consumatore. Colui che consuma i media, quello che d'ora in poi verrà chiamato utente, anche se non tutti sono d'accordo con questa caratterizzazione. Allora, l'utente di computer non è assimilabile al consumatore di merci. Questa è un'ipotesi che la sociologia dei nuovi media ha molto esplorato. Anzi, dicono alcuni, poi come vedremo altri se non sono d'accordo, che recupera il suo ruolo attivo nella produzione culturale. Quindi Ricciardi qui dà un'interpretazione molto, diciamo, ottimista su contro cui poi si sono scagliate varie critiche, però è importante accennarla. L'idea che mentre i media di massa appunto hanno la tendenza a massificare, quindi a produrre opinioni omogenee, a produrre, diciamo, senso comune, invece, secondo Ricciardi, i nuovi media danno la possibilità agli individui di diventare autonomi nella produzione dei significati. E quindi di realizzare forme originali di appropriazione, anche proprio la manipolazione, no? Dei video, di musica, no? Questo diventare attivo dell'utente. Quindi, secondo una interpretazione anche abbastanza diffusa, con poi vari tipi di reazioni contrarie che si sono avute e che si stanno avendo, questo universo simbolico dei nuovi media è uno spazio culturale attivo che permette l'elaborazione culturale all'individuo. Questa è appunto una breve carrellata di varie posizioni. Ok, terza e ultima parte della lezione di oggi. Dopo aver visto un po' la storia di ARPANET, di Internet, dal punto di vista cronologico, dopo aver visto un po' quelle che sono state le etnografie della rete di questi anni attorno all'idea di comunità virtuale e cyberspazio, vita sullo schermo, e quindi, diciamo, il ruolo dei media nel trasformare le relazioni sociali, vediamo un po' la sociologia più mainstream, quella più classica, come ha interpretato questo cambiamento. E qui l'autore di riferimento è appunto il sociologo catalano Manuel Castells. Castells ha studiato in Francia, è un professore adesso all'Università di Berkeley, quindi si tratta di uno di quei accademici globali, no, di cui sempre di più si sente parlare, ma è diventato famoso per questi tre volumi della sua trilogia sulla Information Age. Il primo volume pubblicato nel 1996, che però poi va avanti, l'ultimo nel 98, però lui comunque continua a scrivere su questi argomenti, fra l'altro ha una colonna regolarmente sull'Internazionale, una rivista che penso che alcuni di voi conoscono, che mette insieme appunto articoli da tutte le parti del mondo. I tre volumi di Marc Castells era famoso per i suoi studi sull'innovazione, sullo sviluppo delle tecnologie, ma i tre volumi di Information Society, Information Age, sono quelli che gli hanno dato, diciamo, la rilevanza che lui ancora ha in questo campo, e sono The Rise of the Network Society, che vedete nell'edizione della Blackwell, The Power of Identity e Endomillennium, sono i suoi testi principali. Rimane che ci sono altri, anche se ne parlo dopo. Parliamo prima di questi tre. E quali sono le tesi principali? Castells, in questo libro, che è appunto sociologico, mira a identificare un nuovo tipo di società, fa una distinzione fra modo di produzione e modo di sviluppo. Lui sostiene che il modo di produzione indica il modo in cui le risorse sono distribuite e organizzate a livello sociale. Quindi sì, il modo di sviluppo è il capitalismo, è un modo di sviluppo, lo statismo è un altro modo di sviluppo, e il modo di produzione, scusate, è il modo di sviluppo, che invece è la tecnologia che viene usata per organizzare la produzione. E in questo senso lui vede il passaggio da un modo di sviluppo industriale, che abbiamo accennato, a un modo di sviluppo informazionale, che è quello in cui viviamo adesso. Come descrive quindi quello che il libro si propone di fare, Castells dice che lui vuole studiare una nuova struttura sociale che si è manifestata in varie forme, quindi a seconda della diversità delle culture e delle istituzioni nel pianeta, che è appunto associata all'emergere di un nuovo modo di sviluppo, quello che lui chiama l'informazionalismo, che è stato formato storicamente dalla ristrutturazione del modo di produzione capitalista. Quindi Castells fa questa operazione di legare esplicitamente queste nuove tecnologie, che sono tecnologie culturali, all'ambito dell'economico e del sociale. E dice: questo è un nuovo modo di sviluppo che chiamiamo informazionalismo, e che è distinto dal modo di produzione, che può essere capitalista, statista e così via, e che è determinante dal punto di vista economico e sociale. Riassumendo molto brevemente, appunto per darvi dei punti di orientamento nel campo più che per fare una cosa approfondita, Castells sostiene che negli anni 70 si afferma un nuovo paradigma tecnologico organizzato attraverso le tecnologie informatiche, e si afferma dove? Negli Stati Uniti. Quindi c'ha un luogo di origine, che sono appunto gli Stati Uniti. Come abbiamo visto, insomma, tutto molto nordamericano quello di cui ci stiamo occupando. In particolar modo, un segmento della società americana, uno specifico segmento della società americana, interagendo con l'economia globale, eccetera, attraverso queste nuove tecnologie, ha materializzato un nuovo modo di produrre, di comunicare e di vivere. Qui troviamo l'idea che gli Stati Uniti, appunto, insieme al Giappone forse, sono all'avanguardia, o sono state, insomma, le aree geografiche trainanti, non solo rispetto allo sviluppo tecnologico, ma anche rispetto alla sperimentazione culturale e sociale. Quindi le nuove forme di vita, nuovi modi di vivere associati con queste tecnologie informatiche, lui le vede che si materializzano all'inizio in specifici segmenti della società americana. E questo, secondo lui, è molto importante per capire anche come la cultura di Internet si è sviluppata, o di queste nuove tecnologie si è sviluppata. Cioè, è vero che ci sono stati dei finanziamenti militari, però è proprio la cultura americana che ha influenzato queste nuove tecnologie, e in particolar modo la cultura dell'innovazione individuale, questa imprenditorialità spinta, no, che troviamo anche nei campus americani di questo periodo, e anche idee di libertà, di rompere con la tradizione, di modi di vita e di lavoro più informali, meno, diciamo, legate al vecchio modello della grande burocrazia corporativa, di istituzioni come di aziende come IBM. Quindi tutto quel modo di vita, un modo di lavorare che è quasi un prolungamento dell'esperienza di essere studenti, che noi troviamo nelle aziende informatiche di questi anni negli Stati Uniti. Ma sapete, forse, se vi interessa leggere qualcosa di leggero, insomma, che vi proietta in questo mondo, vi raccomando sicuramente i romanzi di Douglas Coupland, no, in particolar modo Microserfs. Microserfs è il soprannome che viene dato ai ragazzi che lavorano nel campus della Microsoft a Seattle, in cui parla anche iPod, che poi è, diciamo, il continuo di Microserfs, che sembra ambientato in questo ambiente. E su questa cosa ci ritorneremo, sicuramente la vedremo col film, È importante sottolineare come l'innovazione nel campo dell'informatica negli Stati Uniti avviene spesso proprio a partire da questa cultura libertaria, quasi controcultura, no, dell'America degli anni 60 e 70, che poi si traduce in una nuova cultura corporativa. Queste tecnologie, quando diventano commerciali, cominciano a essere sviluppati in aziende che hanno strutture profondamente diverse rispetto a quelle di vecchie aziende, corporazioni capitaliste classiche. E il modo in cui questa cosa si manifesta è proprio spesso nella struttura dei campus. Cioè loro il luogo di lavoro viene costruito in modo tale da assomigliare all'università. Copiano proprio la struttura dell'università, quindi il campus, si va a lavorare nel campus. Non c'è un codice formale su come vestirsi. Cioè per la prima volta non si va a lavorare in giacca e cravatta. Ma non c'è neanche orario di lavoro. Non ci sono le 8 ore che bisogna fare, si va e si esce, si dorme anche lì, spesso si può fare il pisolino, ci sono i biliardini, ci sono i giochi, no, quindi creano questa nuova cultura di lavoro che, questo lo vedremo solo anche nel libro su Google, cerca di imitare il modo di vita dei centri universitari, degli studenti, dando questa sensazione di giocare quasi più che di lavorare. Poi un altro sociologo americano, Andrew Losso, scriverà un'etnografia di una di queste piccole ditte, che si chiama Razor Fish, No Collar, in cui parlerà anche dei costi umani che questo modello di lavoro ha, in cui non si smette mai di lavorare, si pensa che si sta giocando, ma in realtà si è sempre coinvolti in queste scadenze continue di nuovo software, nuovo update, nuova versione, e anche le gerarchie interne che esistono in questi posti. Pensate che nel campo di Google ci sono... i vari tipi di impiegati hanno dei cartellini di colore diverso e non si possono parlare tra di loro. Cioè, per esempio, ci sono i neri e i latini che fanno Google Docs, che fanno Google Books, scannerizzano i libri e metterli online. Questi stanno proprio in una parte separata, non hanno accesso a tutte, diciamo, le facilities dell'azienda, e uno che ci ha parlato è stato proprio licenziato, che devono rimanere tutti separati. Quindi dei mondi molto strani in cui questo istinto libertario poi si è tradotto anche in pratiche del lavoro abbastanza oppressive. Quindi Castells scrive questi volumi, che poi hanno sezioni intere dedicate alla Cina, alla Russia, all'Europa, no? Fanno vedere una società, lui parla di una società della rete globale in cui però varie nazioni hanno adottato modelli diversi, ma che sono tutte caratterizzate da questa struttura a rete. Tutta l'economia, la società si riorganizza secondo la modalità della rete, e poi continuerà a fare delle ricerche in questo campo, scrivendo altri libri come The Internet Galaxy, un libro recente del 2006 sulla comunicazione mobile, quindi sui cellulari, che contiene diversi casi studio dalla Finlandia. Ci interessa molto poi alla Finlandia, perché la Finlandia si dice che la Finlandia è a livello degli Stati Uniti a livello di innovazione, no? Pensate alla Nokia, soprattutto con i cellulari loro sono lanciati, ma costituisce un altro modello, quindi non basato tanto proprio sull'imprenditoria spinta, ma anche sul sostegno statale, su un welfare forte, no? Quindi un'altra alternativa. E poi uno degli ultimi, Communication and Power. Ricciardi pure ci dà la sua prospettiva su Castells, su quali sono le tesi di Castells, e che sono appunto tesi assolutamente di senso comune nella sociologia contemporanea. La società industrializzata del Novecento, costruita attorno all'economia materiale, il mercato, l'organizzazione gerarchica del lavoro, il ruolo centrale dello Stato e il sistema di informazione, abbiamo questa nuova società delle reti caratterizzata dalla decentralizzazione, la flessibilità, la partecipazione basata sull'informazione e sulla comunicazione, in cui sono inserite appunto queste. Non ce la facciamo a fare il seminario oggi, la faremo un'altra volta. Quindi, quali sono gli elementi fondamentali che entrano in gioco? La rivoluzione tecnologica incentrata sulla tecnologia dell'informazione e l'economia globale, sono cose associate. Crollo dello statalismo sovietico, riorganizzazione del sistema capitalista con maggiore flessibilità, decentralizzazione, interconnessione, rafforzamento del capitale rispetto al lavoro, lo vediamo in tutti questi anni, nonostante attraverso le nuove tecnologie la produttività del lavoro sia enormemente aumentata. Cioè un impiegato, un operaio di oggi fa il lavoro di 10 di ieri, gli stipendi sono diminuiti e le condizioni di lavoro sono peggiorate. No, quindi diciamo, questa informatizzazione che nell'idea dei diciamo, primi pionieri doveva portare alla liberazione dell'essere umano, invece all'interno di una economia capitalista ci sta portando sempre più sfruttamento. E appunto Lazzarato ne parlerà con l'idea che il debito è diventata la forza che costringe proprio il lavoro a perdere sempre più terreno. No, pensiamo a quello che sta succedendo in Italia con l'articolo 18. No, questa, se si vuole partecipare, se vogliamo uscire il debito ci ricatta, no? Dobbiamo rinunciare a diritti, modi di vita, perché dobbiamo pagare questo debito, che è un debito che poi è creato attraverso una moneta privatizzata, perché insomma, le banche dicono noi abbiamo questi crediti, dateci soldi, poi i crediti non li riscuotono, crisi, debito, pagate, no? Questo è il meccanismo infernale che si è creato in questi anni, anche grazie agli automatismi del computer e delle reti informatiche. In questo modo di informazione, l'informazione è la materia prima, la logica che governa tutto, la logica della rete, come vedete c'è quasi che fosse una isomorfia tra il funzionamento delle reti e il funzionamento dell'economia. Le reti sono flessibili, riconfigurazione continua, così viene chiesto al lavoro che viene chiesto di essere flessibile in riconfigurazione continua. Cioè non vi aspettate il posto fisso, dovete cambiare continuamente, vi dovete sempre aggiornare, dovete essere flessibili, vi dovete muovere. Cioè quindi gli esseri umani, il lavoro deve diventare mobile come la rete, secondo questa prospettiva. E poi la convergenza tecnologica, in quel punto microelettronica, informatica, telecomunicazione, anche ingegneria genetica convergono sempre di più. Per chi volesse approfondire leggersi Castel, sicuro questo è un buon argomento per una tesina di triennale, lui poi elabora anche queste idee sulla cultura no, di questa società della rete, sul fatto che insomma, è cambiata l'esperienza del tempo, lo spazio si è scisso, da un lato c'è lo spazio dei flussi, lo spazio dei flussi di informazione, lo spazio della rete, in cui tutto viaggia velocemente, in cui non esistono, viaggia alla velocità della luce, effettivamente, l'informazione su internet, dall'altro lato c'è lo spazio dei luoghi, quindi lo spazio che è sempre di più invece diviso, che è sempre più fatto di barriere, di muri, di frontiere, che è difficile attraversare, e quindi dice Castells, questa evoluzione che cosa ha portato? Ha portato al fatto che c'è una frazione della popolazione mondiale che vive in questo spazio di flussi, che viaggia, che va dove vuole, che ha la disponibilità economica di vivere anche all'interno di questi quartieri gated community, no? Questi quartieri chiusi, pieni con la sicurezza, la porta in cui non si può entrare, completamente connessi, collegati a internet, e poi c'è una grande parte della popolazione che invece non si può muovere, non può viaggiare dove e quando vuole, non si può trasferire, quindi il denaro e l'elite viaggiano nella rete, mentre il resto è sempre più bloccato, questo diceva Castells negli anni 90, e poi parla anche di questa opposizione fra l'io e la rete. Ultimissima cosa, giusto dei cenni e poi vi lascio andare, chiaramente è stato tradotto in Italia anche questo saggio di un altro studioso della rete che si chiama Henry Jenkins, che parla dell'emergere di una cultura convergente. Lui dice che la cultura contemporanea può essere caratterizzata come una cultura convergente, in cui i vecchi media e i nuovi media si incontrano o vanno in collisione, come lui dice. Bella prefazione, bella entusiasta, secondo me potevano anche non essere così entusiasti, prefazione di Wu Ming, che è un collettivo di scrittori italiano, che è anche un sito web in cui hanno scritto molto, leggeremo anche uno dei loro saggi sulla merce informatica, sul feticismo della merce digitale, in cui loro criticano Amazon, Apple, tutte queste aziende che sembrano così pulite, fantastiche, in realtà usano lavoro in condizioni di schiavitù, suicidi nelle fabbriche che producono gli iPhone e tutto il resto. Quindi comunque loro sono entusiasti di questo libro, che propone l'ultimissima tesi con cui vi bombardo oggi prima di lasciarvi andare, cioè l'idea che la cultura contemporanea è caratterizzata appunto dalla convergenza. Che cos'è la convergenza? È il flusso dei contenuti su più piattaforme. cioè l'idea che viviamo in un tipo di cultura in cui, al contrario di quello che pensavano le aziende informatiche, che pensavano che un giorno le persone avrebbero avuto soltanto una macchina con cui collegarsi a internet e fare tutto, guardare televisione, sentire la radio, ascoltare musica, chattare, telefonare, invece quello che è successo è che si sono moltiplicate le tecnologie, cioè basta guardare il soggiorno di una persona media americana e ci trovate la console per giocare, il televisore, il computer, il tablet, il lettore MP3, il lettore DVD, no, il Blu-ray, l'apparecchio, il decoder digitale, cioè qua si sono moltiplicate le macchine, non si sono ristrette, e quello che succede invece è che i contenuti che viaggiano sulle macchine, quindi che lo stesso pezzo musicale può essere ascoltato attraverso il lettore DVD in televisione, che legge anche insomma con la chiavetta USB, può essere ascoltato nel lettore che ci portiamo dietro, sul telefonino, da televisione può essere vista in televisione o in streaming sul web o in streaming sullo smartphone, quindi i contenuti viaggiano continuamente, e questo rappresenta un cambiamento culturale forte, perché i consumatori sono molto stimolati appunto a cercare diverse fonti di intrattenimento, ad andare a cercare quello che gli interessa su luoghi specifici. Pensiamo a Mega Upload, prima che venisse chiuso, insomma, che era diventato un fenomeno di massa per la visione in streaming, ed è per questo che Jenkins dice che la convergenza è qualcosa che è successa non perché le corporation l'hanno voluta, ma perché i consumatori l'hanno messa in campo, l'hanno attuata con le loro pratiche di uso di queste diverse tecnologie. Ora direi, io spengo qui, se ci sono delle domande, abbiamo forse 5 minuti.